essenzialmente in questo caso dobbiamo andare un po' a capire quelli che sono stati i movimenti di mercato, quindi andare a valutare ad esempio come le squadre si sono mosse e come i giocatori nuovi possono impattare sulle squadre in cui vengono schierati nella nuova stagione, sia come anche cambi magari di allenatore possono influire e cercare di capire se ad esempio magari ci sono alcuni stili di allenatore che si possono trasferire tra una stagione e l'altra, oppure se determinati cambi faranno sì che le squadre nella nuova stagione si comporteranno in maniera completamente diversa.
Benvenuti a Decode the Game, il video podcast di Soccerment all'interno del quale andremo a decifrare il gioco più bello del mondo. Lo faremo tramite i dati, perché ci permettono di oggettivizzare la performance e andare oltre al risultato e a quello che vediamo con i nostri occhi. Al mio fianco ci sarà sempre Alberto, data scientist di Soccerment. Ciao Albi, tutto bene?
Tutto a posto, grazie Nick. Tu come stai?
Tutto ok, ti ho confuso che ho cambiato il come stai con tutto bene oggi?
Un po' sì, effettivamente sì, si vede che siamo attorno a Ferragosto e sei un po' più in vena di scherzi.
Esatto, tu sei anche appena tornato dalle ferie e sei tornato in tempo per l'inizio della Serie A. Come è andata in vacanza?
Tutto a posto, grazie, sono stato in Italia, in Sardegna, quindi molto bene direi.
Sei pronto per l'inizio della nuova stagione?
Sì, mi sto preparando. Siamo in una fase diciamo di intermezzo tra la fine di questa stagione di Decode the Game e la nuova con l'inizio della nuova stagione, quindi ci stiamo preparando un po' sia a livello di analisi, mettendo su delle nuove statistiche, delle nuove proprio analisi riguardo squadre e giocatori, sia in preparazione e review della passata.
Sì, perché come ogni grande podcast, anche il nostro podcast è fatto in stagioni, quindi oggi è il finale della Season 1. E quindi cosa andiamo a fare? Andremo a seguire Alberto che ci spiegherà come lavorerà nelle prossime settimane per presentarci poi all'interno della prossima puntata del podcast a inizio settembre la Serie A Preview. Quindi capiremo insieme ad Alberto come avvicinarci alla nuova stagione in modo oggettivo utilizzando i dati, che non è un lavoro semplice, mi raccontavi, perché ci dobbiamo basare su dati della stagione precedente per cercare di intuire quello che potrebbe succedere la prossima stagione.
Sì, è un tema che abbiamo già un po' trattato, appunto, di come è complesso passare da quella che è diciamo la descriptive analysis alla predictive analytics. E essenzialmente in questo caso dobbiamo andare un po' a capire quelli che sono stati i movimenti di mercato, quindi andare a valutare ad esempio come le squadre si sono mosse e come i giocatori nuovi possono impattare sulle squadre in cui vengono schierati nella nuova stagione, sia come anche cambi magari di allenatore possono influire e cercare di capire se ad esempio magari ci sono alcuni stili di allenatore che si possono trasferire tra una stagione e l'altra, oppure se determinati cambi faranno sì che le squadre nella nuova stagione si comporteranno in maniera completamente diversa.
Infatti partirei proprio da qui. Il motivo per cui noi andremo a presentarvi la Serie A Preview a inizio settembre è perché vogliamo aspettare che il mercato si chiuda definitivamente. E proprio qua ti voglio, che è la domanda che ovviamente ho principalmente, anche perché periodo è anche area di asta di fantacalcio. Quindi come faccio a intuire, diciamo, o a poter capire quello che può essere l'impatto di un nuovo calciatore in una squadra, a maggior ragione addirittura se pensiamo a un calciatore che arriva dall'estero, io penso a Thuram nell'Inter.
Ok, dai, partiamo dall'esempio di Thuram che può essere significativo anche per capire un po' quale sarà il mio metodo di procedere e come ho intenzione di andare a preparare in queste due settimane per la Serie A Preview. Allora, l'idea è, secondo me, è che bisogna innanzitutto andare a definire bene qual è lo stile di una squadra e cercare di capire il giocatore quali esigenze, quali needs andrà a colmare. Prendiamo l'esempio dell'Inter. L'Inter nella passata stagione e anche in quella precedente, quindi con una continuità di guida a livello di allenatore con Inzaghi, è una squadra che ha costruito e quindi portato pericoli soprattutto attraverso passaggi, quindi una fitta rete di passaggi, una manovra di costruzione molto proficua, ma è un po' mancata per quanto riguarda le conduzioni a palla al piede e i dribbling. Esempio, se andiamo a vedere proprio i dribbling vincenti, quindi quelli che hanno superato l'avversario, l'Inter è risultata ultima l'anno scorso con circa 5.7 dribbling a partita, quindi ultima in Serie A, ad esempio il Milan, che era la prima squadra come dribbling, era, completava circa 9.7, quindi c'è una abbastanza discrepanza netta per quanto riguarda sia dribbling tentati che per quelli riusciti. In questo caso, quindi anche quindi oltre dribbling possiamo considerare i pericoli portati a palla al piede, quindi misurandoli con l'XT, quindi l'expected threat da conduzione, quindi from carries, oppure i dribbling tentati ogni 100 tocchi. In questi casi anche ora l'Inter per XT era settima in campionato, nonostante comunque avesse un gioco molto positivo e di possesso palla, e a livello di dribbling tentati ogni tocchi era proprio ultima. Quindi in questo caso possiamo chiederci cosa ha cercato l'Inter in Thuram rispetto alle punte che aveva dato in precedente. Allora, per fare questo possiamo andare, ad esempio andiamo su X-Value, andiamo a vedere, collegandoci un po' alla nostra puntata precedente sul clustering, per cercare di capire che tipo di giocatore è Thuram. Quindi in questo caso abbiamo che nelle ultime 4 stagioni Thuram ha visto una crescita e una crescita a livello di cluster, quindi un cambiamento. Nelle prime 2 stagioni era un one-to-one explorer, che ricordiamo sono giocatori più bravi nella fase di per tentare dribbling, che giocano più che altro in fascia, ma anche punte magari che si decentrano. Poi è passato a un mobile finisher, quindi giocatori che partecipano molto alla manovra. Nell'ultima stagione si è accentrato ancora un po' di più giocando da all-round finisher, quindi giocatori che prendono molti passaggi filtranti, toccano palla in zone, diciamo in area principalmente. E quello che si può andare a vedere però è che tipo di giocatore è all'interno di questo cluster Thuram. Ed effettivamente è un giocatore che è nei primi posti per dribbling tentati, expected threat, from carries, conduzioni a palle progressive. Quindi in questo caso l'impatto può essere sicuramente andare a colmare un need. Quindi è difficile capire, ok, dire Thuram farà 15 gol, farà meno o più della scorsa stagione, dipenderà anche un po' dall'utilizzo e da queste cose qua. Però quello che sappiamo è andare un po' a analizzare qui in questo senso quali sono le caratteristiche che andiamo a cercare. E quindi se noi andiamo sulla pagina di giocatore su X-Value abbiamo direttamente la polar chart relativa al cluster di corrispondenza, che ci dà proprio un'idea del, oltre al cluster, anche di cosa fa un giocatore all'interno del cluster.
Quindi alla fine abbiamo detto, partiamo dallo stile di gioco della squadra, guardiamo i needs, hai detto, quindi sì, quelli che sono le necessità della squadra sulla base delle eventuali mancanze.
Anche i giocatori che vanno via.
Esatto, quindi o anche il vuoto che viene lasciato, esatto, da un calciatore che va via o cambia squadra. Andiamo ad analizzare il calciatore e vediamo, intanto capiamo potenzialmente perché la squadra l'ha acquistato, e poi andiamo anche a capire il valore aggiunto che potrebbe portare, quindi possiamo prevedere o pensare di capire che magari, qua chiedo, perché sulla base di quello che mi hai detto, magari mi immagino un Thuram che spacca il gioco e quindi prende palla sulla tre quarti e corre e poi la mette dentro
Lautaro.
Potrebbe
dare una dimensione alle punte dell'Inter diversa da quella che è attualmente presente, perché appunto è una squadra che difettava magari in questa parte, va proprio a livello di caratteristiche a cercare di colmare questa lacuna.
Ottimo. E invece qui abbiamo parlato del cambio dei giocatori. Se cambia l'allenatore, come lavoriamo? E penso ovviamente al cambio che ha fatto il Napoli, di cui sono molto curioso.
Sì, il tema degli allenatori è molto interessante, e quello che io andrò a fare è soprattutto concentrarmi sullo stile, appunto, perché credo che lo stile sia più facile che venga mantenuto magari da un allenatore all'altro cambiando squadra. Ed è anche interessante andare a vedere quali allenatori, magari quali squadre cercano determinati tipi di allenatore. Nel caso del Napoli, appunto, abbiamo visto nelle puntate precedenti che il Napoli ha un gioco di possesso, quindi alto dominio del campo misurato dal field tilt, e anche un gioco senza palla, quindi in fase difensiva molto aggressivo, alto indice di riaggressione, il GP, alto valore di pressing misurato dal BDP. Ed è interessante andare quindi a capire nelle esperienze precedenti di Rudy Garcia se le squadre che aveva allenato avevano uno stile di gioco che può essere paragonabile. Quello che si può vedere è che abbiamo guardato al Lione del 2021 e al Marsiglia del 18-19, quindi sono due stagioni, diciamo, le ultime complete che ha fatto Garcia sulla guida, in questo caso in Francia, e quello che si vede è che essenzialmente se in fase di possesso il gioco era un po' meno diciamo costruito sui passaggi corti, sul dominio del campo, in realtà in fase di non possesso i dati sia del Lione che per quanto riguarda anche del Marsiglia possono essere paragonabili. Quello che abbiamo visto è che, esempio, il Marsiglia del 18-19 era secondo per l'indice di riaggressione dietro al PSG e primo per riaggressioni vincenti, e aveva anche un indice, un BDP, quindi misura di pressing, di 3.5, che è comunque un indice positivo, che va a significare che i giocatori, cioè la squadra del Marsiglia, in quel caso lì, allenata da Garcia, andava a disturbare la manovra avversaria. Ed è un valore positivo anche per quanto riguarda il 20-21. Quello che mi aspetto, quindi, diciamo, in questo caso è, vedendo questi dati, è che magari in possesso palla il Napoli, cioè nella fase di possesso il Napoli sarà magari un po' più diretto, ma per quanto riguarda la fase difensiva tenderà, almeno l'esperienza di Garcia dice questo, a cercare di tenere un gioco, almeno magari chiaramente con dei principi magari anche diversi, ma un gioco di pressing tutto sommato abbastanza aggressivo.
Adesso Albi ti metti in crisi. Si presenterà la tua Serie A preview a inizio settembre, quindi ci saranno già state 3 giornate di Serie A. Andrai a, o meglio, la tua preview sarà minimamente influenzata anche dai dati che vedrai nelle prime 3 giornate, o ti baserai esclusivamente sui dati della stagione precedente?
Allora, da un lato ti dico che ovviamente questi dati verranno, cioè avremo delle indicazioni. Come facciamo ad avere queste indicazioni? Allora, tendenzialmente per capire lo stile, l'efficienza di gioco di una squadra bisogna aspettare sicuramente un numero di partite che sia statisticamente significativo, diciamo almeno 5 partite per avere una significatività statistica diciamo normale. Dall'altro lato è chiaro che bisogna considerare anche le partite che sono in corsa e quindi aggiornare le nostre informazioni. Io in questo lato, diciamo, ho un approccio un po' bayesiano, cioè essenzialmente
aspetta un secondo, spiegaci un attimo, perché so che alcuni delle persone che ci ascoltano non lo sanno cosa vuol dire. Io lo so benissimo, quindi
no, diciamo essenzialmente un approccio che tende a riaggiornare le proprie convinzioni, quindi le predizioni, quelle che sono, in base a gli eventi, quindi i dati che ci arrivano. L'approccio bayesiano è un approccio che ha noi formuliamo un'ipotesi statistica, arrivano dei nuovi dati, andiamo a riaggiornare le nostre informazioni, quindi in base ai dati che arrivano, quindi in maniera continua andiamo a aggiornare queste informazioni, che secondo me è un modo corretto di procedere.
Cioè, quindi fondamentalmente flexata incredibile per dire che comunque cambi idea a strada facendo guardando i dati.
Beh, sì, cioè, da un lato sì, diciamo, okay. È un approccio, diciamo, sono due scuole di pensiero un po' diverse, io diciamo sono più in questa parte.
Ok, quindi se mi dici che serve almeno 5 partite per poter avere qualche indicazione statisticamente rilevante, ma io magari non è che la mia vita gira intorno al fantacalcio, però è una parte importante della mia estate, ma e sono al 31 agosto, 1 settembre, come posso usare i dati per poter andare già ad avere qualche prima indicazione, perché non posso
sicuramente aspettare. È cercare di appunto decodificare le partite che stai guardando andando a vedere ad esempio il match report. Se vai su Xvalue abbiamo il nostro match report, hai una sezione per quanto riguarda le squadre che ti dà delle informazioni, innanzitutto informazioni riguardo al risultato della partita. Ok, abbiamo sempre parlato di se il rendimento rendimento e performance, cercare di capire quali sono le squadre che tenderanno a portarsi, quindi andare a vedere ad esempio gli expected points previsti per quella partita, che ti dà delle indicazioni, diciamo, non sul fatto, come abbiamo già spiegato, che meritavi di vincere, meritavi di perdere, ma su per quanto riguarda la performance e su quanto questa sarà si potrà mantenere nel tempo, soprattutto se stai andando, magari partite possono essere sfortunate, però se la squadra ha fatto delle ottime performance, quindi quantificate con gli expected points, può riprendersi. Poi da un altro lato è interessante vedere magari i giocatori che non hanno segnato ma hanno alti numeri di expected goal, perché sono giocatori che magari riescono a crearsi e quindi la squadra ha creato diverse occasioni. In questo caso nel fantacalcio è interessante magari giocatori che tendono a produrre, quindi a avere diverse occasioni, è probabile che magari anche nel futuro queste occasioni ritorneranno, quindi non fermiamoci solo ai gol ovviamente. come abbiamo sempre detto, non passiamo dalla nostra realtà binaria a questa realtà probabilistica, e in questo caso è vedere expected goal, expected assist, che sostanzialmente possiamo anche formulare una sorta di expected bonus per quanto riguarda il fantacalcio, che magari il prossimo anno riuscirà a arrivare nel podio a livello aziendale, ovviamente.
Stai costruendo delle aspettative importanti su questa puntata di settembre, e che non vedo l'ora di vivere insieme a te. Io direi che c'è qualcos'altro che farai durante queste prossime due settimane, o passiamo alle diverse domande che abbiamo ricevuto?
Tendenzialmente, quindi, diciamo, per fare un po' un recap di questo processo, come prepararsi, è quindi andare, appunto, una volta che abbiamo i giocatori, quando arriva un giocatore, andare a vedere, partendo da proprio dalle, anche dalle statistiche base, dove gioca il giocatore, quindi in quali posizioni tocca più la palla. Questo è presente appunto sulla pagina del giocatore di su X-Value. Poi passare alle caratteristiche, quindi andare a avere il cluster, il polar chart, perché ci dà un po' le statistiche e lo stile di gioco all'interno del cluster. Poi appunto a livello di squadra cercare di capire un po' queste statistiche qua a livello di come si manterranno. E poi appunto infine oggettivizzare le partite viste anche con delle statistiche riguardo al match report.
Adesso Albi ti condivido alcune domande che abbiamo ricevuto in questi mesi di podcast, proprio per dare una chiusura a questa season one, e all'interno di alcune di queste domande ci saranno anche delle mie domande, ma che probabilmente mascherò con il nome di qualcun altro, perché così facciamo una figura migliore. Allora, la prima c'è stata fatta dopo la puntata con Giovanni Marchese, data scientist dell'Inter, e riguarda una domanda molto interessante, perché effettivamente non abbiamo mai parlato. Come fanno i club di Serie A, o come facciamo noi di Soccerment ad avere questi dati? Cioè, da dove arrivano i dati?
Ok, quindi sì, effettivamente è una domanda molto interessante, andare a chiarire un po' quali sono le tipologie di dati, come vengono raccolte e come poi vengono utilizzati anche questi dati. Quindi partirei da, appunto, da come vengono raccolti. Essenzialmente c'è una società che forniscono dati, e da cui noi poi acquisiamo questi, diciamo, i dati su cui noi costruiamo i nostri modelli proprietari. Essenzialmente hanno delle persone, quindi i cosiddetti tagger, che guardano le partite e segnano tutto quello che succede in campo, quindi vanno a taggare, diciamo, in questo, possiamo dire in questo gergo, la partita, per far sì che poi uno ha questo flusso di eventi durante la partita. Quello che si sta iniziando a fare è unire questi dati collezionati, come dire, raccolti a livello umano, quindi sono più persone che guardano la stessa partita e in tempo reale riescono a fornire dati, con delle tecniche di computer vision, quindi intelligenza artificiale, per andare a snellire e anche a validare appunto questi dati in maniera più smart e più scalabile, essenzialmente.
E questi dati per che livelli sono disponibili?
Essenzialmente, diciamo, per le leghe principali. È chiaro che per scendere servono altri strumenti, serve, come dire, una sorta di una tecnologia diversa per far sì che uno riesca a collezionare i propri dati o anche in categorie inferiori.
Che è poi quello che cerchiamo di fare noi, che stiamo facendo noi tramite Exceed, il nostro smart wearables che ti permette di tracciare dati atletici e tecnici. E non lo sto tirando fuori casualmente Exceed, ma perché in questi giorni nei corridoi dell'azienda sto sentendo che stai tirando fuori delle chicche incredibili, che in questo periodo saranno in fase di pubblicazione sulla nostra app. Ho sentito parlare di expected goals all'interno dei nostri smart device e anche di questo fantomatico XPR. Raccontaci un attimo, perché...
Sì, praticamente stiamo lavorando appunto per rendere fruibili gli expected goals tramite il parastinco Xseed. In questo caso avremo, quindi, ogni volta che il parastinco, appunto, la rete neurale sottostante riconosce che è avvenuto un tiro, siamo in grado di andare a calcolare gli expected goals del tiro. In questo modo è anche molto interessante, perché uno ha un ranking sull'app di tutti i giocatori che indossano Xseed, quindi può paragonarsi con giocatori professionisti, e abbiamo delle differenze chiaramente per quanto riguarda le fasce d'età o il ruolo, per rendere più fruibile quello che riguarda il ranking sottostanti. In questo caso proprio appunto l'XPR è un indice che ci andrà a, come dire, in un certo senso a quantificare, non dico la forza, ma la performance in questo caso dei giocatori che utilizzano Xseed, e andrà a formare una sorta di ranking che ci permetterà, di capire qual è la performance dei vari giocatori che utilizzano il Parastinco.
Quindi andare a calcolare gli expected goals tramite Exceed diventa possibile, perché abbiamo già spiegato nelle puntate precedenti cosa sono gli expected goals, e a questo punto chi ci ascolta e ci guarda penso abbia capito cosa sono, perché l'ho capito anch'io. Però spiegaci un attimo gentilmente cosa significa calcolare gli expected goals tramite Exceed, cioè cosa riesce a raccogliere per riuscire
una volta
a
che
farlo.
La rete neurale riconosce un tiro, noi abbiamo ovviamente la location del tiro e dalla location siamo in grado di andare a stimare la probabilità di realizzazione di quel tiro, e quindi sostanzialmente, quindi questo cosa vuol dire? Andare a calcolare l'expected goal. Cosa vuol dire? Come si fa nella pratica? Noi abbiamo degli algoritmi di machine learning, quindi sfruttando, diciamo, algoritmi di intelligenza artificiale andiamo a costruire quella che è un algoritmo di machine learning. Che cosa fa? Lui va a vedere tutti i dati precedenti, quindi andrà a vedere i 600.000 tiri che abbiamo a database, va a considerare la posizione in cui viene il tiro, altre variabili, e ci permette di andare a stimare la probabilità sui dati storici. E appunto quello che come funziona il machine learning è poi quello di stimare, quindi allenato sugli dati vecchi, stimare un nuovo dato e quindi la probabilità di realizzazione di quel tiro, che uno quindi una volta che ha indossato il parastinco sarà in grado di sapere qual è l'expected goals generati da una partita e poi anche in un corso di partite o allenamenti.
Adesso c'è la domanda di Paolo, diciamo, che probabilmente questa è la mia domanda, perché dopo questi 2 mesi insieme a questo programma mi è venuta spontanea. Ma io, se volessi, come faccio a diventare come te? Nel senso, a diventare, non dico Alberto Riccardi perché diventa complesso e non c'ho la testa, però
probabilmente non vorrai.
Nel senso, come faccio però a diventare un data scientist di soccer mente, o comunque un data scientist come potrebbe essere Giovanni, che ci ha raccontato comunque anche la sua esperienza?
Ok, allora partiamo dalla mia esperienza. Allora, nel mio caso io mi sono laureato in fisica, ho fatto il dottorato, poi a un certo punto ho iniziato a capire che volevo coniugare le mie competenze analitiche con quella che è la più grande passione, che è il calcio. Essenzialmente quindi avevo già le basi di statistica e di programmazione, ho iniziato a fare analisi, cercare di pubblicizzare appunto le mie analisi su Twitter, su altri mezzi social, e poi sono appunto approdato a Soccerment, dove lavoro appunto in questo ambito di creazione, analisi, studi e creazione di modelli. Quello che uno può fare è, invece, se magari ha meno competenze magari strutturali, oppure è un match analyst che vuole imparare a migliorare la propria conoscenza riguardo la football analytics, è ad esempio iscriversi ai corsi. Ad esempio noi abbiamo il corso di football intelligence, dove insegno anch'io, è un corso in collaborazione con SIX, e in cui essenzialmente andiamo a formare quelli che saranno i futuri data scientist che lavoreranno nelle squadre e anche oltre a livello delle squadre, anche a livello di giornali, così, perché è comunque un tema che sta prendendo sempre più piede.
Sì, che poi un minimo di conoscenza, ad esempio di Python, eccetera, serve. Infatti, per entrare nel corso diamo un questionario di autovalutazione e io mi sono autobocciato durante il questionario di autovalutazione, perché
è chiaro che una conoscenza minima, diciamo, a livello di statistica, però quasi tutti gli strumenti poi vengono chiaramente rivisti e forniti durante il corso, quindi è un corso che darà poi delle competenze sia a livello tattico, appunto abbiamo una parte più tattica, degli incontri con degli specialisti nel settore, e poi invece anche la parte di programmazione, che in cui partiamo appunto da come si fanno dei grafici, come si analizzano i primi dati, sino arrivare alla creazione, a come strutturare un modello di XG, e appunto andare a fare delle analisi un po' più complesse.
Quindi la prossima edizione è a settembre, magari mi iscrivo, ho 2 settimane per imparare minimamente a superare il test di autovalutazione e vediamo un po' come va, poi magari a ottobre novembre magari
di vedere poi il tuo esame.
L'esame
è una ricerca in cui viene fatto appunto uno studio, magari uno interessato a un aspetto, tu sei magari interessato a studiare i tuoi target man, vedere qual è, non so, la percentuale di squadre che vanno a vedere i target man e capire che tipi di squadre, potresti appunto scriverti al corso.
Quindi siamo in chiusura di una puntata secondo me molto interessante, perché abbiamo fatto un recap di quello che sarà il tuo lavoro delle prossime 2 settimane e abbiamo ripercorso un po' tutta la struttura della prima stagione del podcast, quindi analizzando il clustering, parlando della figura data scientist, andando a analizzare un po' anche alcuni dati, il mercato. Quindi secondo me è stato un ottimo modo per prepararci alla stagione 2, dalla quale Albi mi aspetto fuochi d'artificio incredibili, e quindi per l'ultima volta di questa season 1 io ti ringrazio.
Le prossime stagioni potremmo fare magari il contrario.
Ti ringrazio e ti lascio alla chiusura.
Ringrazio te, Nick, appunto, perché sei puntate molto belle, interessanti, e ringrazio soprattutto chi ci ha seguito in queste 6 puntate, e mi raccomando, appunto, siamo tutti carichi per la nuova stagione, la Serie A Preview, quindi ripartiremo i primi di settembre con la preview della Serie A e poi altri temi molto interessanti. E per quanto riguarda il momento tanto atteso della chiusura del podcast, benvenuti a Decode the Game.